Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati, buona e santa settimana santa a tutti. Siamo giunti alla Domenica delle Palme in cui la Chiesa ci fa meditare sulla passione di nostro Signore nella prospettiva del Vangelo secondo Marco. È un testo lunghissimo, ovviamente, i capitoli 14-15, quindi non ho la pretesa di entrare e commentare i singoli passaggi. Ci vorrebbero già un quarto d'ora, 20 minuti solo per leggere il testo con calma, quindi vi darò solo un paio di spunti e di linee guida per meditarla con maggior frutto per le vostre anime. L'invito a priori che vi faccio è, specie in questa settimana, ritornate su questi testi della passione di Gesù nelle diverse prospettive degli evangelisti, perché veramente sono un collirio per la nostra anima. Sono luce che rischiara nel nostro cuore la vera immagine di Dio, il suo amore per noi e il come seguirlo. Nella prospettiva del Vangelo secondo Marco, l'evangelista segue in particolare due binari che già abbiamo visto, cioè chi è Dio e come seguirlo, come vivere da figli di Dio. La passione è il culmine della vita del Signore, il culmine della sua rivelazione. Non è un incidente di percorso, non è qualcosa che subisce, ma è il culmine che svela il suo amore per noi, è il compimento pieno della sua vita. Marco, dal capitolo 8 per tre volte, ci ha parlato di Gesù che profetizza la sua passione, morte e risurrezione, e non solo. Correda i passi di tanti riferimenti biblici antico-testamentari che proprio ci dicono questo, che le scritture parlavano di questo disegno di Dio che sarebbe culminato nel dono della vita, che abbiamo visto anche prefigurata un po' nell'immagine di quel servo di Isaia 53 che dà la vita in riscatto per molti mentre è rifiutato, oltraggiato, percosso, trafitto. Dunque le scritture parlano della passione, la passione ci aiuta a rileggere tutte le scritture e ci svela, vi ripeto, fino in fondo chi è davvero Dio. Perché vedete, se noi non passiamo dalla carne di Gesù e ancor più non passiamo dalla croce, noi non scopriamo fino in fondo davvero chi sia Dio e rimaniamo schiavi delle nostre false idee, false attese su di Lui. Se ricordate, nel corso delle scorse domeniche, abbiamo visto il segreto messianico, cioè Gesù che dopo eventi prodigiosi, segni, miracoli o dopo per esempio la trasfigurazione dice ai discepoli di non dire nulla a nessuno. Perché dicevamo? Perché altrimenti potevano fraintendere, scambiare il Messia, scambiare Gesù per un guaritore da quattro soldi, per un oppure per un così un veggentone di santoni, di quelli così da circo, oppure come un potente che veniva a rivendicare il regno politico, insomma, farsi false aspettative. Solo adesso, nella passione, Gesù rivelerà davanti al Sinedrio, dopo essersi consegnato la sua vera identità, quando gli verrà chiesto: ma sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? E lui dirà: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo alla destra del Padre, alla destra della potenza nei cieli. E soltanto dopo la sua morte in croce il centurione dirà, senza poter essere messo a tacere o essere contraddetto, costui davvero era il figlio di Dio. Cioè, solo nella e dopo la passione del Signore e la sua risurrezione, ma possiamo davvero capire chi è Dio. Allora abbiamo bisogno di passare dalla carne di Gesù. Perché? Perché ognuno di noi, un po' come quei personaggi che stavano attorno a Gesù durante tutta la vicenda della passione, ma soprattutto ai piedi della croce, che fino all'ultimo lo tentano, gli dicono: ma se sei tu, scendi di lì, salva te stesso, pensa te stesso, fai un segno e noi ti crediamo. Fino all'ultimo tentato di porsi in modo potente, oppure di pensare a se stesso almeno per un attimo, di lasciarsi andare un po' di egoismo, oppure di fare segni gloriosi che si impongono sulla libertà dell'uomo. Bene, il Signore non è questo qui, non è quello che con uno schiocco di dita ti risolve i problemi, non è quello che risponde al male dell'uomo dall'alto mandando teoremi, regole e spiegazioni, ma è colui che si fa uomo, si carica sulle sue spalle il nostro male e con fedeltà assoluta, amandoci fin nel baratro più totale, ci salva, riconciliando l'umanità con Dio. Allora, solo passando attraverso Gesù e la sua passione possiamo scoprire chi è Dio e di conseguenza chi sono io, amato all'infinito, e come seguire il Signore per vivere da figlio e non da schiavo. Allora, entrando un po' nel testo anche della passione, ci fa bene, prima di prendere alcuni spunti, anche chiederci una domanda a monte, cioè: ma che bisogno c'era che Gesù morisse in croce? Ma perché? Chi dice: ma alla fine non poteva scegliere una via più comoda? Per capirlo, apriamo una parentesi extra, facciamo un salto indietro all'inizio della Bibbia, dobbiamo tener conto del peccato originale, cioè all'origine dell'umanità l'uomo ha disobbedito alla parola del Signore, e questo cosa ha causato? L'ingresso del peccato e della morte nella carne stessa dell'uomo, cioè l'uomo nasce in una condizione di peccato originale, cioè in una condizione ferita, cioè l'uomo nasce in un certo modo staccato da Dio, senza la sua presenza nel cuore, incline al male. Cioè l'uomo con le sue sole forze non è capace sempre solo di fare il bene, non ha le idee chiare su Dio e tende all'egoismo, tende a vivere per se stesso. E per scoprirlo non ci vuole una scienza, guardiamoci nel cuore, quante volte so qual è il bene da fare e non riesco a farlo. L'uomo nasce in questa condizione, ha bisogno di essere salvato. L'uomo fino in fondo non può con le sue sole forze andare in cielo, meritarsi il paradiso con le sue buone opere. Non ce la fa, l'uomo nasce in questa condizione ferita. Che succede? Che questo danno originale, chi l'ha causato? L'ha causato l'uomo con la sua disobbedienza, quindi l'uomo dovrebbe riparare al danno, ma non ha le forze di farlo. Dio, che è la parte offesa, potrebbe farlo, ma non è tenuto a farlo. Perché? Perché lui è la parte ferita, la parte danneggiata, la parte a cui l'uomo ha voltato le spalle. Ma Dio, amando infinitamente l'uomo, dopo averlo preparato, dopo essersi rivelato gradualmente, cosa fa? Scende, si fa lui stesso uomo per salvarci, si fa uomo in Gesù, appunto vero Dio e vero uomo, e a quell'atto di disobbedienza dell'umanità, con la sua obbedienza perfetta, obbedendo in tutto al Padre fino in fondo, amandoci e donando la sua vita fino in fondo, con un atto d'amore infinito, riconcilia l'umanità con Dio e offre nella fede in Lui la salvezza. Chi crede in Lui è salvato, chi crede in Lui confessa il suo peccato e gli affida la sua vita, inizia a seguirlo, è riconciliato con Dio ed è reso partecipe della vita di Dio, del suo spirito che ci rende capaci di obbedire alla sua volontà, cioè di amare e di essere liberati dal nostro egoismo e dalla morte. Allora, quando guardiamo la croce, possiamo davvero dire: tu mi hai amato e hai dato te stesso per me. E quando guardiamo la croce, quando contempliamo la passione, non pensiamo che Gesù l'ha fatto per l'umanità, pensiamo che l'ha fatto per me. Quando guardiamo Gesù che si dona fino in fondo, che rimane fedele fino in fondo, pensiamo: Signore, tu mi ami in quella misura. Quando guardo la croce vedo la misura che Dio ha per me. Se quando ci mandiamo i messaggi, il cuore, il segno universale dell'amore, per noi cristiani la croce non ci dice sofferenza, ci dice quanto Dio ci ama in quella misura lì, al punto che mentre io non mi accetto o rimpiango, vorrei essere diverso, altro, mentre elemosino amore, rincorro le chimere, Dio ritiene la mia vita più importante, diciamo, della sua, e muore per me, per salvarmi. È meraviglioso entrare un po' più nel suo amore infinito per noi e scoprire il volto di Dio, un Dio non lontano ma estremamente vicino. Allora, vedete, ci fa bene andare a contemplare la passione, e ognuno poi si può soffermare laddove trova più frutto, tenere lo sguardo su Gesù, ma anche davanti alla miseria dei personaggi che gli stanno attorno, provare a chiedermi: ma io forse somiglio a questi discepoli che lo abbandonano, somiglio a quello che per tornaconto come Pilato se ne lava le mani, somiglio forse a Pietro che nel momento della prova, oppure mentre sono con gli altri, rinnego la mia fede e mi nascondo per paura, somiglio forse non so, a Giuda che con le sue false aspettative su Dio lo mando a quel paese quando le cose non vanno come vorrei. Insomma, ognuno può soffermarsi da dove trova più frutto per la sua anima. Io adesso vi do solo qualche altro piccolo spunto, tenendo così l'occhio su un paio di personaggi, poi a ognuno di voi la sua meditazione. Nella Passione del Signore colpisce, come vi dicevo, la fedeltà di Cristo. Marco ci propone in particolare la via del progressivo abbandono che vive Gesù. Ecco, pensiamo, prima di tutto viene venduto da un suo amico, da uno dei discepoli, viene venduto da Giuda. Perché Giuda lo vende? Il Vangelo non ce lo dice, possiamo però immaginarlo. Dopo il segno della donna che fa quest'atto d'amore versando l'olio sul capo di Gesù, Giuda non ci vede più. Ecco, Giuda era uno zeloto, un rivoluzionario, forse si aspettava un messia diverso, un messia forte, che si imponesse, rivoltoso. Forse Gesù ha deluso le aspettative di Giuda e Giuda per questo lo ha venduto. Forse sperava di spronarlo così all'azione, alla reazione, e dopo invece aver visto che Gesù si consegna, si lascia prendere, capirà di aver tradito sangue innocente, ma purtroppo si lascerà andare alla disperazione, al suicidio. Quindi Gesù viene venduto, tradito dai suoi amici, andrà nel Getsemani dove pregherà con tutto il cuore davanti a ciò che sta per affrontare, trova nel rapporto col Padre, nella preghiera, la forza di donarsi e di accettare fino in fondo la volontà del Padre, di amarci fin lì. Mentre invece i discepoli, santa notte, sogni d'oro, perché non hanno capito quel che deve vivere Gesù, pensano già di farcela. Pietro, sicuro di sé, Signore, non ti tradirò mai, tranquillo. E Pietro che dovrà passare pure lui dal tradimento, dal rinnegamento, da rendersi conto che qui non è fatto di essere forti. Scoprirà di essere molto debole, ma di essere amato profondamente, farà esperienza della misericordia, si renderà conto che qui non si va avanti a colpi di volontà, ma che a monte si va avanti per grazia di Dio nell'unione con Lui. Abbiamo dunque i discepoli che dormono, Gesù che viene consegnato, un processo farsa, Pilato che capisce che è innocente ma che ora di schierarsi dalla parte della verità preferisce il quieto vivere e quindi se ne laverà le mani, e il Signore che continua a donarsi fin lì. E poi il culmine di questo abbandono progressivo, i discepoli che lo abbandonano, Gesù pian piano lasciato solo, soltanto il conforto di alcune donne che lo seguono da lontano, ne troveremo tre ai piedi della croce, Giovanni. Gesù che in questa solitudine più nera si ritroverà in croce insultato dai passanti che fino all'ultimo lo tentano, un po' come aveva fatto il diavolo nel deserto. Se sei il figlio di Dio, trasforma le pietre, buttati giù, imponiti con segni mirabolanti. E ora sotto la croce, ma se sei tu, pensa a te stesso, scendi dalla croce, fai un segno potente così ti possiamo credere. Ma non è questo il volto di Dio. È Lui che è fedele, continua ad amarci, continua a donare la vita, a rispettare le sue creature, ad amarle fino in fondo, a tollerare anche il rifiuto. Perché? Perché possano arrivare a capire chi è davvero. E il culmine dell'abbandono è quel grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Arriva a sperimentare la distanza dal Padre, a non sentirlo più. Cioè arriva Gesù a quel baratro di distanza dal Padre, arriva a farsi uno con quell'umanità staccata, lontana da Dio, arriva a far suo quel grido di disperazione, quel grido di dolore di tante persone che nella sofferenza non sentono Dio, e Lui che è il Figlio lo sperimenta più di tutti. Arriva fin nel punto più basso dell'umanità, si fa solidale con l'uomo fin nel punto più basso del suo dolore, e amando fin lì e fidandosi del Padre sin lì, con un atto d'amore infinito riconcilia l'umanità con Dio. Ciò che ci salva non è la sofferenza di Gesù, ma il suo amore infinito. Mi fa veramente riflettere, concludo, questo silenzio di Dio, silenzio rispettoso, un silenzio colmo d'amore, un silenzio sacro davanti a quella sofferenza che per Dio è sacra. Gesù, amandoci sin lì, trasforma persino uno strumento di tortura come la croce in salvezza per tutti, e colma di senso anche la sofferenza. Dove è Dio quando l'uomo soffre? Lassù beato? No. Dio si fa nostro compagno di viaggio, non ci vuole abbandonare mai. Siamo noi che a volte lo abbandoniamo, e col nostro peccato, dilettandoci i nostri vizi, diceva San Francesco, lo continuiamo a crocifiggere anche oggi. Ma Lui può trasformare tutto in salvezza. E quante volte la sofferenza diventa quella porta attraverso cui lo incontriamo. E concludo, Don Tonino Bello una volta in una corsia di ospedale prese un crocifisso appeso al muro, lo fece vedere all'ammalato e disse: vedi, qui dietro c'è un posto vuoto, girandolo e indicando la croce vuota. Se abbiamo il coraggio, se hai il coraggio di salire su questa croce, ricordati che Gesù non è lontano, è lì con te, che soffre con te, è in te per darti la grazia di farlo. Bene, che il Signore in questa settimana santa, come collirio con la sua passione, possa guarire un po' più i nostri occhi e sanare e colmare d'amore i nostri cuori, per renderci capaci di amarlo un po' di più e di donarci un po' di più come Lui ha fatto per noi. Pace e bene.